continuiamo la lettura del libro di un, qualche pagina del libro di Leadbitter, I maestri e il sentiero. Stiamo leggendo il brano che riguarda il museo, una sorta di museo che si trova in una zona sotterranea vicino al ponte, in questa gola dell'Himalaya, vicino al ponte che collega attraverso il fiume le due case dei maestri. Ma in un altro libro io ho letto questa cosa, di questo museo astrale, e che parla anche di questo torrente, di come scorre impetuoso e di come passando per andare nel museo astrale si senta il rumore in alcuni punti. Il museo, vabbè, l'ho anticipato, museo astrale non è proprio così, ma in alcuni punti si sente proprio il rombo del torrente sopra a questa immensa caverna che contiene tutte queste cose.
Quindi questo è un posto un po' come Shambhala, chi non deve vederlo non lo veda.
No, ma chi vuoi che entri in quella gola dove abitano i maestri? Ma proprio nessuno.
Appunto.
Ma proprio nessuno. Ma comunque è reale questo, non è una fantasia sul piano astrale, questo è reale. Io ho detto museo astrale perché ci sono delle altre cose che leggerò più avanti, ma queste cose sono reali, autentiche, toc toc, le statue sono lì, sono vere. Allora, dicevamo... Altri diagrammi sono dedicati all'influenza delle varie religioni mondiali e mostrano dove ognuna fu praticata nella sua integrità originale e dove invece si mescolò con gli avanzi di altre religioni e fu travisata. Delle statue sorprendenti perpetuano l'aspetto fisico di taluni tra i più grandi capi e distruttori di razze da tempo dimenticate. Perché sembrava distruttori. Ci sono le statue molto grandi dei grandi maestri, dei grandi capi, dei grandi condottieri, degli insegnanti dell'umanità. Ci sono vari oggetti interessanti che si riferiscono ai progressi nella civiltà, importanti e talvolta sconosciuti. Sono conservati qui per gli studi dei posteri. Ma senti anche tu le voci che arrivano dai nostri vicini. Forse stanno facendo una festa e non ci hanno invitato. Vabbè, andiamo avanti. Si possono vedere dei manoscritti originali di incredibile antichità e di inestimabile valore. Uno di essi, per esempio, scritto dalla mano stessa di Buddha, all'epoca in cui visse la sua vita come principe Siddhartha. Scritto proprio dal principe Siddhartha, prima che diventasse Buddha, perché dopo non ha più scritto. È un altro manoscritto dovuto alla mano del Signore Cristo durante la sua esistenza in Palestina. Noi non sappiamo niente, infatti, degli ultimi 33 anni in Palestina, cioè di quanto è successo prima della sua morte noi non sappiamo nulla, ma in 33 anni qualcosa avrà fatto, e si dice addirittura che sia andato in Tibet, o che abbia viaggiato e che abbia incontrato gli altri suoi fratelli grandi iniziati sparsi per il mondo, e tra cui probabilmente anche quelli della fratellanza dell'Himalaya. Pensa, ho letto da qualche parte, non so dirti dove, perché io leggo così tante cose che poi mi dimentico dove e cosa ho letto. Avete presente la storia dei tre re magi che seguono la cometa e arrivano fino a Gesù a portargli i doni? Sembra che quei tre re fossero proprio Kutumi, Moria e il maestro di Walkul, detto il tibetano. Perché il fatto che loro esistano nel corpo fisico non significa che abbiano un'età prestabilita, loro utilizzano un corpo fisico, ormai fanno parte di maestri fuori dal tempo. Fuori dal tempo. Il fatto che possano essere andati in un corpo fisico a rendere omaggio a un grande maestro che si incarnava, loro sapevano che si era incarnato un grande maestro, e sono partiti da regni diversi per portargli il loro saluto e questi misteriosi doni contenuti nei cofanetti come siamo abituati a vederli. E sembra che fossero proprio loro gli altri maestri della fratellanza dell'Himalaya che vanno a rendere omaggio a un maestro che arriva. Per cui non stupitevi del fatto che, parlando dei maestri dell'Himalaya, ogni tanto salti fuori il nome del Cristo, perché è un nome venerato.
Il maestro dei maestri, viene
citato. L'istruttore, sì, sì, il maestro dei maestri, l'istruttore del mondo, l'istruttore degli angeli, infatti. Torniamo alla lettura del libro. Qui, in questo museo sotterraneo, è conservato quel meraviglioso originale del libro di Zan, che Elena Blavatsky descrive nell'introduzione della dottrina segreta. E si trovano pure strani scritti provenienti da altri mondi. Okay. Apro la millesima parentesi, ma sono più interessanti le parentesi, tutto sommato, perché ci aiutano a capire. Allora, non stupitevi più di tanto, scritti provenienti da altri mondi. Sono solo i nostri governanti che fanno finta di non capire, ma sanno benissimo che ci sono e come, altro che scritti provenienti da altri mondi. Soltanto il Kevlar e il laser provengono già, i microchips provengono, i forni a microonde, gli occhiali di infrarossi provengono già da altri mondi, ma non ce lo dicono. Chi ha letto quegli splendidi libri di Lobsang Rampa saprà che in queste caverne sotto l'Himalaya ci sono tantissime testimonianze lasciate da viaggiatori provenienti da altri mondi. Ad esempio, allora, di Lobsang Rampa, un libro che troverete sempre e ovunque perché in edizione economica, tascabile, non so se gli Oscar Mondadori o i Burr della Rizzoli, non lo so, comunque Mondadori. Uno di questi, Mondadori, che costa pochissimo. Il primo è, cioè il più accessibile è Il Terzo Occhio. Non è un romanzo, leggetelo, guardate che non è un romanzo, bellissimo, che parla di come dal monastero del Tibet, dal monastero in cui lui viveva, scendendo giù, giù, giù in profondità attraverso lunghissime scalinate, si entra in contatto con tutta una serie di caverne che contengono testimonianze di tutte le civiltà, di tutte le culture, compresi oggetti misteriosi, sconosciuti, e compresi anche dei corpi mummificati di giganti.
Lunghi più di 2 metri.
E oltre a questo libro, Rampa ne ha scritti diversi. Uno di questi che vi consiglio di leggere, e lo troverete perché sono stati editi dall'Astrolabio, credo che li ristampi ancora, La caverna degli antichi. La caverna degli antichi descrive proprio nei dettagli una caverna sotto l'Himalaya dove sono state lasciate delle cose da viaggiatori interplanetari. Sono state lasciate lì, in modo che i prossimi viaggiatori dopo di loro le trovino.
Ma scusi, mi viene una domanda.
Sì, certo, sono le domande che avranno anche i nostri ascoltatori.
C'è un collegamento con la stanza segreta che si dice che sia sotto la Sfinge?
Oh, potrebbe anche essere.
Perché io avevo letto, adesso non mi ricordo, forse sui libri dei Givaudan, quelli sulla vita di Gesù, Le strade di un tempo.
Sì, 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 sì.
No? E poi però l'ho ritrovato, non so se nella vita segreta nella vita straordinaria della Elena Blavatsky o in qualche altro libro, comunque un testo teosofico, che si parlava anche di questa stanza segreta sotto la Sfinge, dove c'erano delle cose, anche lì cose che non appartengono a questo pianeta.
Potrebbe anche essere.
O cose comunque ancora da, sicuramente da rivelare, insomma.
Penso che ci sono così tante cose ancora da rivelare e altre cose che sono sotto i nostri occhi che noi non conosciamo. Già solo chi ha fatto le piramidi, per favore, non venitemi a dire che le hanno fatte gli egizi frustando gli schiavi e facendoli tirare con delle funi di canapa e con delle seghette di rame, perché possedevano solo quello, e con quelle seghettine di rame loro hanno tagliato quei macigni giganteschi e li hanno spostati e li hanno sistemati lì al millimetro. Ma non c'era l'acciaio.
No, secondo me sono sbagliati i parametri in cui uno tenta di capire il perché. Perché noi tentiamo di capire con gli strumenti che abbiamo noi.
Certo, adesso.
Probabilmente sono state costruite, elaborate con strumenti che noi non abbiamo.
Strumenti che noi non conosciamo.
E comunque mi ha fatto venire in mente la frase di Rol quando diceva che l'uomo è immerso in una foresta di simboli che lo osservano. E lui non se ne rende conto. Infatti.